Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto. Inizia oggi la nuova stagione radiofonica, la 16ª di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi, come sempre, tutto l'anno, settimana dopo settimana, a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere, tanta musica di ogni genere, di ogni epoca, di ogni continente. Trascorreremo insieme quest'anno raccontando tante storie di dentro e di fuori dal carcere. La nostra storia di oggi, purtroppo, è finita quest'estate, ma la nostra storia di oggi non finirà mai. È una leggenda che ci accompagnerà per sempre. È una leggenda del nostro continente, ma comincia però nello stato del Texas.
Qualcuno di voi, appassionato di western, ricorderà John Wayne nel suo film del lontano 1960, La battaglia di Alamo. John Wayne vi recitava ed era anche il regista. Voleva celebrare quello che lui, certo non la persona più progressista del cinema americano, che per lui era il grande valore degli uomini che avevano combattuto per l'indipendenza del Texas nel 1836.
Il film si apre con una pagina di libro dove si legge che il generale Santa Anna annientava chiunque si opponesse alla sua tirannia. Gli uomini del Texas si trovavano di fronte alla decisione che ogni uomo, in ogni tempo, deve affrontare: sopportare l'oppressore oppure opporvisi.
Il generale Antonio López de Santa Anna era il presidente del Messico. In quel tempo il Texas era dominato dal Messico. La guerra di indipendenza durò circa 6 mesi e vide la nascita della Repubblica Texana, che poi verrà presto annessa agli Stati Uniti d'America. Uno degli episodi più noti e celebrati di questa guerra di indipendenza è appunto la battaglia di Alamo. L'Alamo è un'antica missione spagnola che si trova in Texas, vicino al paese di San Antonio. I texani difesero l'Alamo assediato dalle truppe messicane per ben 13 giorni e caddero il 6 marzo del 1836. Morirono tutti valorosamente. L'Alamo rimane il simbolo della rivoluzione texana. È per i texani un luogo importantissimo della loro memoria. Oggi c'è un via vai di turisti che vogliono visitare questo luogo storico, da loro considerato come l'orgoglio del Texas.
Il 19 febbraio del 1982, poco dopo le 3 del pomeriggio, un signore scopre all'improvviso di dover fare una grande pipì. Era uscito dal suo albergo a San Antonio per scattare un po' di fotografie. Si apparta e trova un sasso che gli sembra adeguato allo scopo. Era completamente vestito da donna. Aveva addosso un vestitino che solleva per espletare il suo bisogno. Prima di lasciare la sua stanza d'albergo per andare in visita all'Alamo, si era scolato una quantità non indifferente di cognac. Purtroppo quel sasso non era un sasso qualunque, era un monumento sepolcrale ed era parte dell'orgoglio texano, era parte del simbolo dell'indipendenza, era parte della celebrazione del valore di coloro che scelsero di opporsi all'oppressore. Era l'Alamo. Lui finì in galera. Lo scorso 22 luglio ci ha lasciati all'improvviso, all'età di 76 anni, per un infarto. È stata la voce di un grandissimo gruppo heavy metal. Lui era Ozzy Osbourne dei Black Sabbath. Ci ascoltiamo Black Sabbath. Thank you.
Black Sabbath, dal primo album del gruppo heavy metal Black Sabbath, uscito nel 1970, il titolo è semplicemente Black Sabbath. Noi l'abbiamo preso dalla compilation del 75, We Sold Our Soul for Rock and Roll. Ozzy Osbourne è stata la storica voce di questa band, che ha smesso di suonare nel febbraio del 2017 alla fine del tour di addio dal titolo The End. Proprio in questo 2025, pochi giorni prima della morte di Ozzy Osbourne, lo scorso 5 di luglio, i Black Sabbath erano tornati a esibirsi insieme nella formazione storica per un concerto di beneficenza dal titolo Back to the Beginning, che si è tenuto a Birmingham e che ha visto sul palco anche altri artisti che hanno suonato brani dei Black Sabbath. I Black Sabbath esistevano circa dalla metà degli anni 60, sono stati un gruppo inglese. Ozzy Osbourne, il giorno dell'incidente dell'Alamo, era in Texas per un tour. I Black Sabbath vengono da un paese vicino Birmingham, che è considerata un po' la città patria della musica heavy metal, perché altri gruppi oltre a loro nascono qui. La formazione storica vede Ozzy Osbourne alla voce, Tony Iommi alla chitarra, Bill Ward alla batteria e Geezer Butler al basso. Prima per un periodo si sono chiamati gli Earth, facevano principalmente cover di Jimi Hendrix, che per la nascita dell'heavy metal è stato un personaggio fondamentale. Però il nome in realtà era già stato preso da un altro gruppo e dunque dovevano cambiarlo. Un giorno andarono al cinema a vedere I tre volti della paura, un film di Mario Bava, il regista italiano, uno dei padri dell'horror. Il film nella versione inglese si chiamava Black Sabbath e loro scelsero di darsi questo nome.
La canzone che abbiamo ascoltato, che dà il titolo all'album, usa a piene mani una triade di note chiamate Triade del Diavolo. Potremmo dire che l'uso di queste tre note in questo modo, in apertura di questa canzone, ha significato l'inizio dell'heavy metal. Sono tre note dissonanti, capaci di evocare un senso di oscurità profonda, per cui se fino ad allora si era andati in giro vestiti da figli dei fiori, pensando all'amore universale, ora, ascoltando queste note, si scopriva anche il lato sinistro dell'esistenza. Sia i Deep Purple che Led Zeppelin saranno in qualche modo su questa lunghezza d'onda, ma dopo i Black Sabbath. Pensate che la Chiesa Cattolica nei secoli passati minacciava scomunica a chi usava questa triade di note, che chiamava Diabolus in musica e che riteneva capace di evocare addirittura Satana in persona. Chissà se fu colpa di Satana, ma quel giorno Ozzy Osbourne proprio non si rese conto che il sasso da lui prescelto fosse parte dell'Alamo. Se pisci sull'Alamo, allora pisci sullo stato del Texas, pare gli abbia detto il poliziotto che lo ha arrestato. Fatto sta che Ozzy Osbourne fu bandito per molto tempo da San Antonio.
Non è certo stata la sola volta che Ozzy Osbourne ha avuto a che fare con il carcere. I suoi problemi con l'alcol e con la droga lo hanno portato varie volte in prigione. Una volta perché era ubriaco per strada, una volta perché sparò ai gatti di casa sua, una volta anche perché aggredì l'amatissima moglie Sharon, che è anche la sua manager, e si prese così paura di se stesso che andò immediatamente a disintossicarsi. L'alcol è sempre stato molto presente nella sua vita e anche la moglie è stata molto presente nel tentare di tenerlo lontano dall'alcol. Anche la volta che fu arrestato vestito da donna all'Alamo, era vestito con i vestiti della moglie perché lei aveva fatto sparire i vestiti del marito dalla stanza dell'albergo per evitare che Ozzy uscisse a comprarsi dell'alcol, ma la mancanza dei suoi pantaloni non lo trattenne neanche dal fare un po' di turismo.
Un'altra volta Ozzy Osbourne fu invece assolto e fu nel 1986, 2 anni dopo la morte di John McCollum. John McCollum era un ragazzo di 19 anni che in un giorno di ottobre del 1984 si sparò la testa e si uccise. Pare avesse problemi caratteriali e anche di alcolismo. Fu trovato morto con le cuffie addosso per ascoltare la musica. Era un fan di Ozzy Osbourne e aveva nel Walkman una sua cassetta. Quella sera aveva ascoltato molta musica di Ozzy, tra cui Blizzard of Oz, il primo disco di Osbourne come solista, nel 1980. I genitori di McCollum intentarono varie cause contro Ozzy Osbourne e la sua etichetta discografica, la CBS Records.
Le cause partivano dall'idea che la musica di Ozzy Osbourne, con i suoi toni e ritmi così forti, spingesse le persone, in particolare gli adolescenti più deboli degli altri, verso comportamenti autodistruttivi. In particolare l'attenzione si concentrò sulla canzone dal titolo Suicide Solution, che è contenuta in Blizzard of Oz, si disse che istigava al suicidio. Pare che la canzone fosse accusata di contenere anche un messaggio subliminale delle parole che inneggiavano al suicidio e che ufficialmente non comparivano. Fu anche coinvolto un istituto specializzato in ricerche bioacustiche per fare luce sulla faccenda. Ozzy Osbourne negava, sosteneva tra l'altro che la parola solution non andasse intesa come soluzione di un problema, cioè suicidarsi per risolvere i problemi della propria vita, ma piuttosto come soluzione chimica, perché la canzone parla dei problemi di alcolismo, era dedicata a Bon Scott degli AC/DC, che era morto ubriaco soffocato dal suo vomito, e dunque si voleva intendere soluzione suicida come un miscuglio chimico da suicido.
Fatto sta che il processo si concluse con i giudici che sostenevano nella sentenza che le canzoni o le poesie non devono essere lette in maniera letterale e dunque non possono, per la propria natura, contenere una chiamata all'azione. Vanno invece lette secondo le convenzioni che le sostengono e dunque in maniera metaforica e traslata. Ozzy Osbourne fu assolto e addirittura i giudici si spinsero ad affermare che seppure la canzone avesse voluto sostenere che il suicidio costituisce un'alternativa accettabile, Ozzy aveva il diritto, costituzionalmente garantito, di sostenerlo. La situazione, se non fosse stata drammatica, perché comunque ruotava intorno alla morte di un ragazzo, avrebbe avuto un che di comico. Vi immaginate i giudici parrucconi inglesi, tutti intenti ad ascoltare la canzone di Ozzy Osbourne? Da Blizzard of Oz ci ascoltiamo Suicide Solution. Suicide Solution con Ozzy Osbourne oggi a Jailhouse Rock. Beh, suicidio ovviamente per una trasmissione come Jailhouse Rock, quando la parola suicidio viene pronunciata ovviamente ci riporta immediatamente alla tragedia delle carceri italiane e alla tragedia dei suicidi. Non stiamo qui a dire quanti sono stati i suicidi durante il 2025 o durante questa estate del 2025. Vogliamo solo stigmatizzare un tentativo di ridimensionamento che è stato fatto dal ministro della giustizia Carlo Nordio e anche accompagnato da una nota, da un comunicato del garante nazionale, il nuovo garante nazionale delle persone private della libertà, nuovo perché ha più o meno un anno di operatività alle spalle. E cosa, qual era questa minimizzazione? Beh, vabbè, i numeri sono un po' scesi, un po' al ribasso, il suicidio non c'entra nulla col sovraffollamento, i suicidi nelle carceri sono qualcosa che sono sempre esistiti e così via. Ecco, i numeri bisogna saperli leggere nella loro drammaticità. In Italia ci si ammazza in galera 25 volte di più che nella società libera. 25 volte di più. Questo significa che si sta 25 volte peggio e che comunque la galera è come se fosse la malattia professionale dei prigionieri, crea dolore, crea sofferenza, questo è inevitabile. E il sovraffollamento c'entra o non c'entra? Dice Nordio, vabbè, ma se sono tanti preveniamo, uno guarda l'altro, anche questa è una minimizzazione insopportabile, perché il sovraffollamento significa che di quella persona non ci si renderà conto, sarà un numero di matricola, un qualcosa ridotto, da persona con nome e cognome a numero, a cosa di cui nessuno si renderà conto della disperazione. E infine, un terzo numero, in Italia ci si suicida in galera quasi il doppio rispetto ai numeri della media europea, e questo ovviamente non può essere minimamente così trattato come un fatto incidentale, è un fatto gravissimo, un problema sistemico.
E io ricordo che quest'estate si è suicidato anche un ragazzino di 17 anni nel carcere minorile di Treviso. Questo è qualcosa veramente che non è quasi mai accaduto nella storia d'Italia, ma la tragedia delle nostre carceri ha investito anche le carceri minorili. E noi torniamo alla musica di Ozzy Osbourne in questa puntata di Jailhouse Rock, la prima puntata dell'anno, la prima della 16ª stagione della nostra trasmissione che abbiamo voluto dedicare a questo grande artista che purtroppo ci ha lasciati quest'estate all'improvviso. L'anno successivo a Blizzard of Oz arriva Diary of a Madman. Siamo all'ottobre 1981, è il secondo album in studio di Ozzy Osbourne come solista. Ci ascoltiamo la prima traccia del disco, questa è Over the Mountain. Something.
Over the Mountain, nella puntata dedicata ad Ozzy Osbourne, la prima puntata di questa nuova stagione di Jailhouse Rock. Ma cosa sarebbe mai potuto accadere ad Ozzy se quella pipì non l'avesse fatta lì nel Texas, ma l'avesse fatta a Roma, a Milano, sul ciglio di una strada, oppure in un giardino pubblico, oppure, per esempio, su uno scoglio a mezzanotte e mezza di un qualsiasi ferragosto? Beh, addirittura fino al 2016, addirittura era reato, come negli Stati Uniti d'America. Fortunatamente ci fu una depenalizzazione e da allora è diventato un illecito amministrativo, una multa. Beh, quella multa che si è presa il 16 di agosto alle 12:30 nostro figlio Pietro, perché i carabinieri hanno pensato che fosse un gesto veramente da stigmatizzare. Quindi fare la pipì non è reato, ma è un illecito che va multato, come quando uno va a 170 km all'ora in autostrada. Quindi fare il pipì non è reato, è stato depenalizzato, ma ci sarebbe ben altro da depenalizzare. Abbiamo un codice pieno di delitti, di contravvenzioni, abbiamo un sistema penale del 1930 nel pieno regime fascista, abbiamo una legge sulle droghe che produce tassi di carcerazione elevatissimi. Dobbiamo imparare a non affidarci al sistema penale. Beh, da quando questo governo si è insediato invece ha investito tutto intorno alla previsione di nuovi reati, all'aumento di nuove pene, alla criminalizzazione del dissenso, e il paradigma punitivo, il paradigma proibizionista, il paradigma securitario: non si può fare più niente e se no si va in galera, oppure c'è la minaccia della galera per tutto, per tutti. Ecco, questo è un po' il modello che abbiamo ereditato dalle politiche di internamento americane, che stanno producendo quel disastro che noi stiamo vedendo negli Stati Uniti d'America. Ricordiamo che negli Stati Uniti d'America hanno superato i 2 milioni di detenuti.
E facciamo un salto avanti nel tempo. 10 anni dopo Diary of a Madman, nel novembre del 91, esce No More Tears, il 6° album in studio di Ozzy Osbourne, uno dei suoi dischi più acclamati dalle enormi vendite. La canzone che dà il titolo all'album resta scolpita nella storia di Ozzy Osbourne. Ci ascoltiamo No More Tears. No More Tears, questa prima puntata della nuova stagione di Jailhouse Rock, la sedicesima, con la quale vi portiamo attraverso la musica dentro i problemi delle carceri italiane di tutto il mondo. La vogliamo dedicare a Ozzy Osbourne, che quest'estate ci ha lasciati improvvisamente. Nel primo quinquennio degli anni 2000 Ozzy Osbourne era stato molto popolare per via di una fiction televisiva. Il nome della fiction è Gli Osbourne. Era una specie di grande fratello, ma tutta imperniata sulla vita di Ozzy e della sua famiglia. La moglie Sharon, la figlia Kelly e il figlio Jack, perché la terza figlia non volle prendervi parte. Ha avuto grande successo negli Stati Uniti, ma ha avuto grande successo in tutto il mondo. La trasmetteva MTV e la trasmetteva anche in Italia, e anche qui era piaciuta moltissimo.
Ozzy Osbourne semplicemente viveva la sua vita nella sua grande villa e gli spettatori seguivano quel che succedeva. Non è la prima volta che Ozzy appare in video. Lo abbiamo visto in passato, anche a cinema. Ha recitato in vari film horror negli anni Ottanta. Tra questi spicca Morte a 33 giri. Il titolo originale è Trick or Treat, dove Ozzy Osbourne è un assurdo prete che si scaglia contro la musica demoniaca, hard rock e heavy metal. La colonna sonora è dei Fastway, una band heavy metal inglese nata all'inizio degli anni Ottanta.
E continua anche in questa stagione radiofonica la collaborazione di Jailhouse Rock con la Freedom Sounds, la band del carcere milanese di Bollate. Vi proponiamo una loro cover dei Black Sabbath, qui siamo al 1970, l'album è Paranoid. Nell'interpretazione dei nostri amici musicisti dal carcere di Bollate ci ascoltiamo Electric Funeral. Funeral, a cantare non erano ovviamente i Black Sabbath, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Riprenderanno tutte le collaborazioni con le carceri, come sempre ogni anno il rinnovo delle autorizzazioni da parte dell'amministrazione penitenziaria è sempre un po' lento. Le prime puntate le facciamo senza giornale radio dal carcere, ma presto ripartirà tutto quanto ciò che tutte le rubriche che compongono la nostra trasmissione. Una trasmissione che nella prossima puntata, ve lo annunciamo già da adesso, sarà diversa dal solito, perché vi proporremo la prossima settimana, vi proporremo una puntata live che abbiamo registrato quest'estate presso il labirinto dell'Amazone vicino Parma durante il festival, il bellissimo festival Musica in Castello, organizzato da Enrico Grignaffini, che ci aveva invitati a tenere appunto questa puntata live ripercorrendo un po' la storia di J-Louse Rock. L'ultimo album in studio di Ozzy Osbourne, noi torniamo alla musica di oggi, è il 12esimo, se non contiamo l'album di cover dal titolo Undercover. L'ultimo album in studio è Patient Number 9 ed esce nel settembre del 2022. Vi compaiono vari chitarristi nelle varie tracce, scelti con cura, invitati da Osbourne a partecipare al disco, e c'è anche Tony Iommi, che torna a collaborare con il vecchio compagno di band per la prima volta dopo l'esperienza dei Black Sabbath. Questo brano è stato il secondo singolo estratto dal disco. Nel 2023 vince il Grammy Award alla migliore interpretazione metal. Con la chitarra di Tony Iommi ci ascoltiamo Degradation Rules. Degradation Rules, ancora con Ozzy Osbourne in questa prima puntata dell'anno di Jailhouse Rock.
L'heavy metal è sicuramente una musica tormentata, ha alcune ispirazioni demoniache, anche lo stesso nome Black Sabbath ci parla di un sabba oscuro, il sabba è un consesso di streghe, ma anche l'heavy metal è un'attenzione ai temi sociali. Un'attenzione anch'essa sicuramente tormentata. Penso ad esempio alle tematiche legate ai disastri ambientali. Torniamo indietro nel tempo per quest'ultimo brano che ci ascoltiamo oggi insieme qui, a Jailhouse Rock. L'album Paranoid, il secondo album dei Black Sabbath, uscito anch'esso nel 1970. È stato sicuramente il maggior successo del gruppo, ha vinto vari dischi di platino. La canzone che ci andiamo ad ascoltare ci mostra un heavy metal capace di andare ben oltre i demoni. È una canzone pacifista, è una canzone che contesta la guerra in Vietnam, che si combatteva in quegli anni, i Black Sabbath, porci di guerra, War Pigs.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah.
bowing, darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Se finisce qui questa prima puntata della stagione di Jailhouse Rock con questa canzone dei Black Sabbath, una puntata che abbiamo voluto dedicare a Ozzy Osbourne, che ci ha lasciato quest'estate e che ci mancherà. Durante la settimana, come sempre anche quest'anno, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte purtroppo si viene anche suonati. Noi ci risentiamo per la puntata live la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Connella.
Walk through the party in the county jail. Prison hours down there began to wear.